Respira in me, Spirito Santo, perché io pensi ciò che è santo. Spingimi tu, Spirito Santo, perché io faccia ciò che è santo. Attirami tu, Spirito Santo, perché io ami ciò che è santo. Fortificami tu, Spirito Santo, perché io custodisca ciò che è santo. Aiutami tu, Spirito Santo, perché io non perda ciò che è santo. Dopo il dono e la fede nelle chiese, nei sacerdoti, che danno la presenza del Signore Gesù Cristo e anche delle parole del Signore che sono spirito e vita, continua la lista dei doni che ha ricevuto Francesco con il dono dei fratelli. E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Il dono dei fratelli. È bello conoscere la reazione di Francesco d'Assisi quando, dopo 3 anni di vita, diciamo praticamente eremitica, un giorno arriva uno che dice: Francesco, mi piacerebbe anche a me seguire il tuo stile di vita, perché vedo che, anche se sei un tipo molto austero, che hai lasciato tutto, sei felice, sei contento. Nella prima cena, numero 24, c'è descritta infatti la reazione di Francesco di fronte all'arrivo del compagno Bernardo. La venuta e la conversione di un uomo così pio riempirono Francesco di una gioia straordinaria. Gli parve che il Signore avesse cura di lui, donandogli un compagno di cui aveva bisogno e un amico fedele. Chissà se Francesco in quei 3 anni ha detto al Signore: mandami qualcuno, mandami qualche fratello. Non lo sappiamo, può darsi, non lo sappiamo. Ma è vero che normalmente, per esempio per me è stato così, ma penso per tutti, credo, non siamo diventati dei consacrati a Dio, dei frati, per cercare i fratelli, ma per seguire il Signore. E poi dopo il Signore ti dona i fratelli, come è successo per Francesco, come è successo per me, è successo per tutti noi, credo. Ed è interessante perché anche la rivelazione del Vangelo, nel senso di questa missione più chiara nella testa di Francesco, di dover andare ad adottare la forma del Santo Vangelo e quindi la conferma della povertà e dell'annunzio, è un'esperienza che viene fatta in comunità, perché in quel momento sono 3 frati che si riuniscono nella chiesetta, ascoltano la messa e sentono questa parola che in quel momento lo Spirito Santo accende la testa e il cuore di Francesco dicendo: è questo che vogliamo vivere. Quindi anche questa scoperta, diciamo, della missione è fatta con i fratelli, non la fa da solo. Infatti con Bernardo e Pietro Francesco dirà, sono la 3 compagni, 28-29, fratelli, questa è la vita e la regola nostra e di tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra compagnia. E quindi c'eravamo anche noi in potenza, noi ereditiamo questo frutto di questa rivelazione. In questa piccola fraternità di 3 frati, adesso poi ci siamo dentro anche noi. E parlando della vita fraterna, che è bella, anche se qualche volta è dura da vivere, e mi piace un po' ripercorrere il salmo dedicato alla vita fraterna, il salmo 132, conosciamo bene, breve. Beh, sono delle immagini, evidentemente, molto poetico. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Quindi questo è un inno alla gioia fraterna, alla gioia di trovarsi insieme, e la realtà è dei fratelli, dei figli di Israele che si riuniscono, fanno questo pellegrinaggio per andare a Gerusalemme e nel Tempio lodare il Signore. Questo è il contesto. Quindi possiamo immaginare, voi avete più possibilità di me, magari di andare a queste grandi messe che ci sono a Roma con il Papa, eccetera, eccetera, e dici: che bello essere qui riuniti insieme per gioire del Signore, ma può essere la messa crismale, può essere la veglia pasquale, può essere il capitolo provinciale, che ne so io, quello che volete, in cui si gode dell'essere riuniti insieme per lodare il Signore. È una bellezza ed è una gioia. Sottolineo il vivere insieme. È importante vivere insieme anche fisicamente, questa è la base, cioè vederci, essere, condividere, per avere poi anche un legame spirituale, evidentemente. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Allora questa immagine dell'olio, sappiamo, segno di gioia, di preziosità, di qualcosa che penetra profondamente. La gioia della vita fraterna è qualcosa che ti penetra dentro e ti trasforma. È come rugiada dell'Ermo che scende sui monti di Sion. Quindi questa immagine di questo monte altissimo, dove c'è la neve, dove la rugiada scende e ti rinfresca. Quindi la gioia della vita fraterna è qualcosa che ti penetra profondamente, ti dà un senso anche di pienezza e ti dà un senso di freschezza, di leggerezza, possiamo dire. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Ecco, quindi attraverso la vita fraterna Dio ci dona la vita, una vita che è fragrante, feconda, gioiosa, una vita piena. Sappiamo che Tommaso da Celano offre una descrizione molto dettagliata, che a volte diciamo forse ha un po' esagerato, ha mostrato un po' l'ideale della vita fraterna dei primi frati francescani, però è bene ogni tanto rileggercela, ci può stimolare. E se la prima ce l'hanno, i numeri dal 38 al 41, è molto lunga questa descrizione. Leggo alcuni passaggi. Com'era ardente l'amore fraterno dei nuovi discepoli di Cristo. Era una vera esplosione del loro affetto spirituale. E poi nel dettaglio. Erano casti abbracci, delicati sentimenti, santi baci, dolci colloqui, sorrisi modesti, aspetto lieto, occhio semplice, animo umile. Parlare cortese, risposte gentili, bellissimo. Piena unanimità nel loro ideale, pronto ossequio e instancabile reciproco servizio. Ma che bello, eh? Se fosse sempre così, è stupendo, eh? Paradiso sulla terra. Poi continua. Riversavano tutto l'affetto del cuore in seno alla comunità. Donavano se stessi per venire incontro alle necessità dei fratelli. Erano felici quando potevano riunirsi. Che bella c'è l'assemblea provinciale, che bella c'è la formazione permanente. Beh, questa è un'esperienza che facciamo, eh? Più felici quando stavano insieme, ma era per tutti pesante il vivere separati. Beh, qualcuno magari forse gli piace anche vivere separati, non lo so, però. Amaro il distacco, doloroso momento dell'addio, eccetera, eccetera. E ancora. Gelosia, malizia, rancore, diverbi, sospetto, amarezza non trovavano posto in loro, ma soltanto grande concordia, costante serenità, e si conclude questa descrizione dicendo azioni di grazia e di lode. Nel senso che la vita fraterna ci spinge anch'essa all'azione di grazia e alla lode. Per approfondire il nostro legame fraterno c'è un testo che trovo da una parte semplice e dall'altra veramente davvero eloquente e mi dico che dovrei meditarlo sempre di più. E l'immagine di San Paolo che usa il corpo per dire il corpo mistico di Cristo. Per cui questa immagine di un corpo che è fatto di tante membra che sono diverse, ma sono collegate insieme e tutte sono importanti perché hanno una funzione particolare. Per cui dice, l'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te. E la testa non può dire ai piedi non ho bisogno di voi. Perché uno è al servizio dell'altro. E quindi questa immagine la possiamo applicare a tanti ambiti, ma nel nostro possiamo per esempio applicarla nell'ambito dell'ordine dei frati minori cappuccini, questi 10.000 e passa frati dispersi per il mondo. Ognuno, come dire, ha il suo ruolo, ognuno fa parte della famiglia, secondo i suoi servizi, i suoi talenti, eccetera, eccetera. Lo possiamo applicare nell'ambito più piccolo di una provincia e di una fraternità locale, come la vostra, fraternità speciale, molto speciale la vostra, è anche piuttosto numerosa. Per esempio io riflettevo, come dire, il fatto di essere qui è perché comunque, come dire, c'è qualcuno, per esempio venerdì pomeriggio, che confesserà al posto mio in chiesa. C'è comunque un vicario che farà le veci del guardiano perché io sono qui. E quindi è bello ricordare questa mutua reciprocità nel servizio e appartenenza. Facciamo gli esercizi qui perché un fratello, in questo caso Pio, mi ha invitato, eccetera, eccetera. Possiamo avere questo tempo dedicato all'ascolto, alla preghiera, alla meditazione perché ci sono dei fratelli che ci hanno ospitato nel convento, che fanno la cucina, eccetera. Cioè, questa è un'esperienza che noi facciamo quotidianamente e credo che sia importante ogni tanto fermarsi per metterla in valore. Vi sono diversità di carismi, dice San Paolo, ma c'è un solo spirito. Tante operazioni, tanti servizi, tanti talenti, ma un solo Dio che opera tutto in tutti, nel più grande e nel più piccolo. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per l'utilità comune, anche lì, per la vita fraterna, per la comunità, per la Chiesa. Non è solo per te, evidentemente. E lo Spirito le distribuisce a ciascuno come vuole. Un giorno venne a confessarsi un giovane e tra altre cose mi diceva, cioè capivo che era un po' in ricerca vocazionale, non sapeva quale fosse la sua vocazione, il progetto su Dio su di lui, e io in quel momento ero animatore vocazionale della provincia, e come fanno tutti i sacerdoti normali, gli accompagnatori normali, dicono ti propongo un cammino, magari ci vediamo una volta al mese e poi pian piano vediamo effettivamente come va. Questo qua non viene più. Dopo circa 2 anni lo incontro casualmente sull'autobus. E gli dico, come va? Cioè, guardi, ho incontrato Padre Pio e ho capito tutto. Significa che è andato a Giovanni Rotondo, non so che esperienza abbia fatto, e quindi ha capito qual era la sua vocazione. Io dicevo, ma signore mio, perché a Padre Pio gli hai dato 1 miliardo di carismi? Tutti vanno da lui, è un sacerdote normale come me? È presco inutile. Che cosa potevo proporgli se non un accompagnamento spirituale? E invece Padre Pio ha dei mezzi straordinari, dico, rido in questa, no? Non è che mi sono arrabbiato con il Signore, però gli ho posto la domanda: non potevi distribuire meglio i talenti? Invece di darne 1.000 a Padre Pio, ne davi 10 a quello, 10 a quell'altro, 10 a quell'altro? No. Ma lo Spirito Santo distribuisce ciascuno come vuole, quindi stai zitto, accontentati di quello che sei. La lode di Dio nell'esperienza di Francesco d'Assisi è un'esperienza da vivere in fraternità. Questo è molto bello. Infatti sappiamo che le preghiere di lode che ha scritto non le ha scritte fondamentalmente per se stesso, ma per gli altri. Già il cantico di Frazzoletto, sì, per mia consolazione, ma per la lode di Dio e per l'utilità della Chiesa. Le lodi di Dio Altissimo, perché le ha scritte? È perché c'era un fratello che stava male, frate Leone. E gli aveva chiesto uno scritto e allora dopo le stigmate dice, ok, ti lascio questa meditazione, che è un altro testimonio del potere consolatorio della lode. Perché Leone, in preda alle sue turbe spirituali, ai suoi problemi forse di coscienza, che ne so io, chiede aiuto a Francesco, Francesco gli dà uno scritto di meditazione, sapendo che meditando le parole del Signore poteva avere un giovamento spirituale Leone. E anche tutte le altre preghiere che ha scritto, l'esortazione alla lode di Dio, l'ufficio della Passione, l'ha fatta per i frati. Perché lodiamo insieme, siamo insieme chiamati a lodare. Qualcuno può farlo anche da solo, ma normalmente si fa insieme. E infatti il cantico di Frate Sole, Francesco voleva cantarlo insieme ai frati. E cantiamolo insieme. Interessante quando nello specchio di perfezione a un certo punto e viene offerto un po' il ritratto del ministro generale ideale, le qualità che dovrebbe avere e di che cosa dovrebbe occuparsi in particolare, no? E tra le cose principali che mette c'è la lode di Dio. Dice: vorrei, fa un elenco poi, che nulla desiderino fuorché la lode di Dio, l'avanzamento dell'ordine, il bene della loro anima e la perfetta salute di tutti i fratelli. Quindi, uno, tra virgolette, una delle missioni particolari del ministro generale, secondo l'intenzione di Francesco d'Assisi, è la lode di Dio. E Francesco, più volte in vita, ce lo dicono le biografie, i suoi frati a condividere con lui l'azione di lode. Quando Francesco sperimenta nella sua vita i benefici di Dio. Quindi non ha paura di condividere con i fratelli le belle esperienze che il Signore gli fa fare, anzi prende spunto per questo e per dire: lodate con me il Signore per quello che ha fatto nella mia vita. Questo è un segno di, come dire, intimità profonda che Francesco aveva con i frati. Ad esempio, nel quel famoso intervento di cauterizzazione degli occhi, dice ai frati alla fine, quando non ha sentito nessun dolore, perché il fuoco, come dire, è stato gentile: lodate l'Altissimo, perché dico in verità non ho sentito né il calore del fuoco né alcun dolore nella carne. E lodate il Signore per questo, lodiamolo insieme. Questo fa capire come Francesco si sente strettamente unito ai frati. Quindi la mia gioia è la vostra gioia, come ci ricorda questa bella immagine delle membra dell'unico corpo. Quando un membro è nella gioia, gli altri gioiscono, quando un membro è nella sofferenza, gli altri soffrono, perché sono membra dell'unico corpo. Oppure, un altro esempio, di fronte a dei rapimenti mistici che aveva. Molto spesso quando stava a mangiare, appena cominciata la refezione, si fermava senza mangiare e senza bere, tutto assorto nella meditazione delle cose celesti. Non l'ha fatto apposta, i rapimenti non si programmano. In quelle pause non voleva essere disturbato da discorsi ed emettendo sospiri dal profondo del cuore diceva ai fratelli che quando lo udissero sospirare così, lodassero Dio e pregassero sinceramente per lui. Lodate il Signore perché in questo momento il Signore mi fa fare un'esperienza mistica profonda. Lodatelo e pregate per me. Nelle nostre Costituzioni viene ripresa la gioia di Francesco d'Assisi quando incontra, riceve il primo compagno Bernardo. Al numero 89 si dice: come fratelli dati gli uni agli altri dal Signore e dotati di doni diversi, accogliamoci a vicenda con animo riconoscente. E oltre questo, l'accoglienza e la gratitudine, siamo invitati anche a lodare il Signore per il fratello. E questo lo prendo da un numero della Vita Fraterna in Comunità, numero 40. Dice: invita i religiosi a promuovere un atteggiamento contemplativo di fronte alla sapienza di Dio che ha inviato determinati fratelli perché siano un dono gli uni per gli altri. Ah, io penso allora alla mia fraternità, siamo in sette, quindi io penso agli altri sei, perché sono là? Perché il Signore sapientemente ha detto: a fra Raffaele gli mando, fra Johnson, fra Jean-Baptiste, fra Yvon, fra Bernardin, fra Noël e fra Mitia. E io per loro, evidentemente. Come dono, quindi accoglienza, riconoscenza e poi lodarlo per ciò che ogni fratello trasmette della presenza e della parola di Cristo. Vi ricordate quando un frate gli chiede a Francesco qual è il frate minore, il vero frate minore, no? E Francesco fa la lista delle qualità dei frati. È importante, come dire, la qualità dei frati. Perché mi ricordo in un incontro un frate disse, riferendosi a quel testo, il frate minore è ciascuno di noi. Lì Francesco dice: il vero frate minore è le qualità di tutti noi frati. Lodarlo per ciò che ogni fratello trasmette della presenza e della parola di Cristo. Perché il dono, la capacità, il talento, chiamiamolo come vogliamo, del fratello è un qualcosa che il Signore ti dona a te. E quindi ringrazia il Signore e loda il Signore per quella bella caratteristica del fratello, che ti parla di Dio. La gentilezza del frate X ti parla della gentilezza di Dio. La spiritualità profonda del frate Y ti parla di Dio. La generosità verso i poveri del frate A ti parla di Dio. I profeti primi ce li abbiamo in casa, quando effettivamente trasmettiamo la presenza e la parola di Cristo, e quando non lo facciamo non siamo profeti in quel momento. Per cui Francesco d'Assisi più volte loda Dio a motivo delle virtù dei frati. Per esempio, ancora, quando si rende conto che Bernardo è davvero un santo uomo. Il giorno in cui Messer Bernardo stava distribuendo i suoi beni ai poveri, il beato Francesco era presente e mirava quell'opera portentosa del Signore, glorificandolo e lodandolo in cuor suo. Grazie, Signore, che hai dato la possibilità a Bernardo di accogliere la tua parola, di vendere tutto e seguirti. Un altro episodio: a un certo punto arriva un sacerdote tutto contento che dice: guarda Francesco, io ho incontrato dei frati in Spagna che sono fantastici. No, non ho detto così, ma questo è il senso, no? Erano dei frati che vivevano in eremitaggio, la regola degli eremi. E allora, di fronte a questa bella testimonianza, la reazione di Francesco è subito: si mise a lodare il Signore. È come se sentire parlare bene dei frati fosse l'unica sua gloria, esclamò dal più profondo del cuore. Ti ringrazio, Signore, che santifichi e guidi i poveri, perché mi hai riempito di gioia con queste notizie. Quindi penso che anche il ministro generale sarà contento, no? Di quante volte gli dicono guarda quel frate X, il frate Y, e dall'altra parte sarà anche triste quando riceve purtroppo delle brutte notizie, però qui prendiamo il positivo, eh? Un altro aspetto della lode fraterna è che la stessa vita santa di Francesco invita i suoi confratelli a lodare Dio. Ad esempio, l'episodio stupendo di quel frate che stava male, e Francesco che dice: "Bah, so che se gli do un po' di uva fresca gli farà bene." Poi la mangia insieme con lui per non fargli provare della vergogna, e quel frate, in cuor suo, vedendo questa attenzione premurosa di Francesco, che cosa faceva? Lodava il Signore Dio per questo gesto di amore fraterno, diciamo, di Francesco. Quindi i gesti d'amore e di santità dei frati sono uno stimolo a noi a lodare Dio. Un altro episodio ci viene raccontato che richiama la capacità di discernimento vocazionale di Francesco d'Assisi, il giorno in cui arriva il figlio di un nobile che voleva diventare postulante, che piangeva dicendo accettami, accettami nell'ordine, e Francesco, per ispirazione divina, si rende conto che quello era un pianto finto, non era per niente un pianto santo, ma era falso. E i frati presenti, vedendo questa capacità, diciamo, di discernimento spirituale di Francesco, che cosa fanno? Magnificarono e lodarono Dio. Oppure un altro esempio ancora più carino, che ci mostra proprio l'umanità e la semplicità di Francesco d'Assisi: era gravemente malato e aveva il desiderio di mangiare del pesce. In questo senso io mi sento diverso da lui, perché io il pesce non mi piace tanto, quindi non posso immedesimarmi in quello. E anzi, aveva pure detto che tipo di pesce: il pesce squalo, è bellissimo. Francesco Assisi, malato, dice: ma io vorrei un po' di pesce squalo, bellissimo, no? Allora, subito dopo bussano alla porta e arriva un tipo con un canestro con tre bei pesci squalo e anche gamberi, perché il Signore esaudisce sempre di più di quello che gli domandi, Gli dà pure i gamberi, che era il regalo del ministro provinciale di Rieti. Molto stupiti i frati di questo episodio si misero a lodare Dio, anche perché, dice il biografo, era inverno e in quella località non c'erano pesci, quindi per attestare il miracolo. Ma sottolineo la reazione dei frati, che si mettono a lodare Dio per queste bellezze. E quindi evidentemente dietro c'è il fatto di vivere l'esperienza insieme, per poter poi lodare Dio per quello che fa, perché se non viviamo insieme come facciamo a sapere come il Signore ha operato nel fratello? Se non lo so. E l'altra cosa, comunicarci anche le esperienze che viviamo, per poter gioire insieme, ringraziare e lodare Dio. Quali sono gli ostacoli, o possiamo dire nemici, che impediscono l'apprezzamento del bene dei fratelli? Perché non è sempre spontaneo questo atteggiamento di gratitudine e di lode per il fratello. E mi piace ricordare una frase di Bonhoeffer, tratta dal suo libro sulla vita comune. Dice: appena degli uomini si mettono insieme, degli uomini e delle donne, forse le donne ancora di più, ecco che incominciano a osservarsi gli uni gli altri, a giudicarsi, a classificarsi secondo un determinato ordine. Per cui sembra dire che nella natura dell'uomo c'è un po' questo confrontarsi, giudicarsi, quello è meglio, quello è peggio, io sono migliore in quello, io sono migliore in quell'altro, quell'altro è così, no? E uno di questi ostacoli è l'invidia, evidentemente. L'invidia che dietro ha un po' come matrice il fatto che siamo diversi. Cioè il fatto di essere diversi, da una parte è fonte di ricchezza, ma dall'altra può essere fonte di difficoltà. Oh, non è un caso che il primo peccato commesso da un uomo è un peccato di invidia. Caino che uccide Abele per invidia. E mi piace far notare come Caino e Abele sono due persone molto diverse. Infatti, uno agricoltore, l'altro allevatore. Quindi dietro c'è una forte differenza già, eh? Facciamo due cose diverse. Poi il motivo per cui lo uccide non è quello. Ma anche, ad esempio, la rivalità tra Giacobbe e Esaù parte dal fatto anche che sono molto diversi. Giacobbe, uomo tranquillo, che stava nella tenda con la mamma. Esaù, cacciatore, uomo della steppa. Sono già diversi. E è sempre bello poter meditare anche l'esperienza degli apostoli, quando Giacomo e Giovanni, spinti dalla mamma, o loro che spingono la mamma, non lo sapremo, ma comunque tutti e tre erano d'accordo per chiedere i primi posti, quindi vuol dire che Giacomo e Giovanni si credevano migliori degli altri 10. La reazione degli altri 10 era: ma chi vi ha detto che voi due siete migliori di noi? Quindi tutti e 12 erano in questo gioco di dire, di confrontarsi, di dire chi è il migliore. E può darsi che ciascuno poteva dire per qualche cosa: io sono il migliore. Pietro poteva dire: mannaggia, ma a me il Signore mi ha scelto per essere il successore, eccetera. E Giovanni può dire: ma sono io quello che ha l'intelligenza più profonda. E l'altro può dire: ma sono io che, tra virgolette, prima ero pagano, ho fatto percorso più profondo di voi di cambiamento. Ma che ne so io? C'è un episodio anche nelle fonti di frate Leonardo, che però non è lui, non sei tu. Di frate Leonardo che in quel momento e compagno di Francesco d'Assisi, e Francesco, debole e malato, stava in groppa un asino e l'altro invece portava l'asino. E questo nel percorso medita un po' e dice: ma porca miseria, io che ero nobile, mi tocca stare a terra, e questo qui, eccetera, eccetera, va sull'asino. Dice: i parenti di questo qui non erano nemmeno paragonabili ai miei. E lui cavalca e a me tocca venirgli dietro, stanco e appoggiandomi al somaro. E poi Francesco risponderà umilmente dicendo: ma non ha trovato peggio Dio, ha scelto me perché non ha trovato di peggio, quindi voglio dire. C'è quella ammonizione molto semplice dove Francesco ci fa capire che per il fatto che Dio è l'unico che fa il bene e il bene viene da Lui, questa cosa fa scomparire l'invidia, almeno l'invidia per le cose spirituali. E l'ammonizione ottava che conosciamo bene: nessuno può dire Signore Gesù Cristo se non nello Spirito Santo. Ma quindi se quella persona ha fatto quel bellissimo atto di carità o ha detto quella cosa talmente profonda, è lo Spirito del Signore. Non c'è chi fa il bene e non ce n'è neppure uno. Quindi, conseguenza, chiunque invidierà il suo fratello per il bene che il Signore dice e fa in lui, commette peccato di bestemmia, poiché invidia lo stesso Altissimo che dice e fa ogni bene. Per cui per le cose spirituali non dovrebbe più esserci invidia. E E per il fatto che siamo un corpo unico, non dovrebbe esserci più invidia. Perché il bene del fratello è anche il mio bene. È chiaro che ci vuole un lavoro interiore in questo. Io mi ricordo che in un certo periodo, e con un certo frate avevo molta invidia di lui. Dicevo, ma perché tutte le genti vanno a confessarsi da lui? È che io sono meno capace di lui. E per diversi mesi ho sofferto di questa cosa qui, ma il problema è il mio, ovviamente, mica il suo o della gente, è il mio. La gelosia, altro possibile nemico che impedisce di lodare il fratello per il bene che è e che ha. C'è anche qui un episodio evangelico eloquente, quando Giacomo e Giovanni, sono sempre loro, che dicono: abbiamo visto qualcuno che scaccia i demoni nel tuo nome, ma non è dei nostri. E quindi gli abbiamo detto: smettila di fare queste cose qua. La gelosia da cosa nasce? Ed esce dal timore di perdere qualcosa o qualcuno a cui teniamo molto. Qualcuno che è molto importante, o qualcosa che è molto importante nella nostra vita, dove la nostra identità è molto legata o a quella persona o a quella cosa. Può essere una persona cara, una condizione, un ruolo, un progetto, un'idea, un riconoscimento. La gelosia nasce quando, come dire, si ha una paura forte di perdere questo. E la gelosia serve un pochettino a cercare di evitare questa possibile perdita. E allora la reazione è di avere dei legami possessivi o con la persona o con la cosa o con il ruolo e quindi vivere nella difensiva. Proteggerci dal rischio di perderlo. Quindi fondamentalmente c'è l'insicurezza dietro. Mi ricordo un giorno un frate che poco prima del capitolo provinciale disse di fronte agli altri frati: ma per me, come dire, i prossimi superiori possono fare davvero quello che vogliono. L'unica cosa, basta che mi lasciano qui. Quindi la paura di perdere, in questo caso era un ruolo o un convento, eccetera, eccetera. E allora una domanda che pongo già adesso per la riflessione può essere: di che cosa siamo gelosi? E anche se siamo invidiosi di qualcuno o delle qualità di qualcuno? Un altro ostacolo che mina anche questo la possibilità di lodare Dio per il dono dei fratelli è la mormorazione di cui avevo già accennato qualche giorno fa. E mi piace qui riportare un detto di San Colombano. Dice: nulla piace tanto agli uomini quanto parlare delle cose degli altri, darsi pensiero degli affari degli altri e passare il tempo in inutili conversazioni mormorando degli assenti. A volte succede che quando un frate, per vari motivi, si assenta per qualche giorno dalla fraternità, può arrivare che si mormori un po' di lui. Nella mia fraternità, purtroppo, l'ho notato, di un frate che quando si assenta, c'è un frate che spesso rimarca un po' alcuni suoi limiti, alcuni suoi difetti, eccetera, eccetera. Ecco, e mi ricordo quando ero studente, uscivo dal seminario alla fine delle lezioni con un mio confratello, perché per mormorare bisogna essere in due normalmente, no? Poi se si è in tre è ancora più bello. Se si è in tre d'accordo contro un frate, è una potenza, ma basta essere in due. Allora, noi uscivamo, finivamo le lezioni e facevamo un tragitto di 20 minuti per tornare in convento. E mi ricordo che quasi ogni giorno si instaurava questa dinamica. Alla fine della lezione cominciavamo a parlare di quello che avevano detto i professori, no? Poi, più ci avvicinavamo al convento, e io ero uno dei due, ma anche l'altro, cominciavamo a parlare male del nostro direttore degli studenti. E quasi sempre era una curva che facevamo. Infatti l'ho chiamata la curva della mormorazione. La mormorazione è terribile perché effettivamente mina l'apprezzamento degli altri. Io so, ad esempio, che tanti anni fa diversi fati mi hanno parlato, diciamo male, di un confratello che io non conoscevo, conoscevo di nome. Ebbene, ancora prima di conoscerlo, io ero già condizionato da queste cose qui. Poi magari sono anche vere, ma lasciatemi eventualmente a me, tra virgolette, forse di scoprirlo. Cioè, non condizionatemi già dall'inizio dicendo ma quello lì è così, è così, è così, io non lo conosco neanche, non ditemelo, non voglio saperlo. Se no sono già minato nel giudizio. Questo è terribile. Bonhoeffer diceva riguardo alla vita comune, dice, sarà regola fondamentale di ogni vita comunitaria proibire al singolo di parlare del fratello in assenza di lui. È chiaro che qua bisogna distinguere. Perché se ad esempio io ho un problema con un fratello e vado a parlarle a un terzo, non vado a mormorare, vado a chiedere aiuto, vado a chiedere lumi, questo si deve fare. O anche tra virgolette, se vedo che un fratello fa veramente una cosa malvagia, devo andarlo magari a dire al superiore, perché se si deve intervenire, si deve intervenire. Questo non è il mormorare. Il mormorare è questo provare piacere, tra virgolette, a evidenziare i limiti, i difetti o i peccati dei fratelli, e questo è il mormorare. Per cui c'è quella bella ammonizione di Francesco, la 25, dice: Beato il servo che saprà tanto amare e temere il suo fratello, quando è lontano, come se fosse presso di sé, e non dirà dietro le spalle niente che con carità non possa dire in faccia a lui. Quindi dovremmo abituarci davvero a non innescare, o se qualcuno lo innesca, a non fomentare questo meccanismo della mormorazione di fronte a dei frati che non sono presenti. E poi mi piace sottolineare cosa dice Francesco: non dirà dietro le spalle niente che con carità non possa dire in faccia a lui. Perché qualcuno ho sentito dire, no? Si vanta dicendo io non sono come gli altri che stanno zitti, io dico in faccia alle cose. Beh, non so se questa è virtù. È virtù se dici in faccia le cose con carità. Questo sì. Ma dirle insultando il prossimo non è virtù, in questo senso qui. È chiaro che nel meccanismo della mormorazione, gettando cattiva luce sul fratello, gioco forza, noi risultiamo migliori di lui. Quindi c'è una certa soddisfazione, più o meno indiretta in questo. E Francesco d'Assisi su questo peccato di mormorazione era molto duro, quando diceva, riteneva giusto che si spogliasse della tonaca che aveva spogliato a suo fratello della gloria del buon nome. Ultimo nemico che mina l'accoglienza del fratello, la gratitudine e il poter rendere lode a Dio per quello che il Signore opera in lui, è l'individualismo, di cui si parla tantissimo. L'individualismo è quello di dire prima ci sono io e poi ci sono gli altri. Quindi fondamentalmente quello che fanno gli altri confratelli non mi interessa. O comunque mi interessa poco, o comunque mi interessa sempre dopo quello che interessa a me. Quindi dietro un atteggiamento simile, quando è predominante, c'è evidentemente un bisogno di protagonismo. A volte si manifesta come un'insistenza esagerata, sto leggendo dal documento Vita, Fraterna e Comunità, sul proprio benessere fisico, psichico e professionale. Ah, io ho deciso che per me è importante, che ne so, faccio un esempio scemo, prendere lezioni di chitarra, quindi io per 20 anni devo prendere lezioni di chitarra perché mi fa bene e non potete mica impedirmelo, eh? Oppure devo andare, che ne so, in palestra tutti i giorni, esagera, no? Per il mio bene fisico. E ma ci sono impegni comunitari, ho capito, ma io ho questo bisogno. Quindi le aspirazioni personali diventano la priorità assoluta. Ovviamente in una situazione del genere, dov'è la vita fraterna? Dov'è l'apprezzamento dell'altro? Dov'è il rendimento di lode, eccetera? Infatti in quel bel documento, La vita fraterna in comunità, viene definita la comunità religiosa come il luogo dove avviene il quotidiano paziente, sono parole precise, è un cammino che deve essere quotidiano. Ed è molto paziente il passaggio dall'io al noi. Infatti, a volte, quando magari entro in macchina, capisco da come è messa la macchina il frate che l'ha utilizzata prima. Perché evidentemente, se è più basso di me, ha messo il sedile più avanti, ha spostato lo specchietto. E magari è distratto, apro la macchina e ci sono i fari accesi e la radio che... capite, no? Dico, se fosse la mia macchina, invece sarebbe come la penso io, cioè entro e è già perfetta. Questo quotidiano e paziente a partire dalle piccole cose, che questa è una piccolissima cosa, significa perdere probabilmente 10 secondi questa cosa qui. Ci vuole pazienza per costruire la vita comunitaria, evidentemente. Perché il fatto di essere diversi è una grande ricchezza, ma talvolta diventa anche faticoso accettare le differenze degli altri. Bene, e le nostre costituzioni ci richiamano che c'è qualcosa di particolare che noi possiamo vivere dove la vita fraterna può bene svilupparsi nel confronto, nell'ascolto, nel prendere anche la decisione insieme, che è quella del capitolo locale. Leggo che cosa si dice al numero 89 delle Costituzioni. Il capitolo locale è strumento privilegiato per manifestare l'indole e promuovere la crescita della nostra vita nella comunione fraterna. In esso si esprime bene l'obbedienza caritativa che caratterizza la nostra fraternità. Grazie ad essa i frati sono a servizio l'uno dell'altro, si stimola la creatività e i doni di ciascuno sono a vantaggio di tutti. Ecco, questo è uno strumento importante che abbiamo anche per conoscersi, quindi non solo per prendere poi le decisioni concrete, pratiche, progettuali. Infatti mi piace al capitolo locale della mia fraternità, il primo momento è quello di dire un po' come stiamo e raccontare agli altri frati qualche cosa di bello, di significativo che abbiamo vissuto in questo mese che si è concluso, a livello della vita spirituale, dell'apostolato, non lo so io. Questo per conoscersi e poi apprezzarsi e rendere lode anche a Dio per le belle cose che il Signore fa in noi. Come per la meditazione personale, come dire, il brano guida è quello di Prima Corinti 12, questa immagine del corpo e delle membra. E come domande, a parte quelle che vi ho già richiamato, se siamo invidiosi, se siamo gelosi di chi, di che cosa, eccetera, eccetera, anche magari vedere quali qualità di qualche confratello ci hanno particolarmente colpito e edificato in quest'anno. E per rendere lode a Dio, di questo fratello o di questa sua qualità. La seconda la vedo più difficile perché siete una fraternità di 38 persone. Perché la mia domanda è lodare Dio per almeno una qualità di ognuno dei membri della vostra fraternità. Magari se non riuscite a fare tutti e 38, provate a partire da quelli di cui fate più fatica ad apprezzare.